Ed è ora di andare avanti con il prossimo argomento di oggi. Torniamo a parlare di biotecnologie, di intelligenza artificiale e così via, ma anche di antispecismo. E lo facciamo andando a parlare di una novità nel campo appunto delle biotecnologie, ovvero il nuovo prodotto della startup Neuralink. Neuralink è il nome proprio della startup, ma è anche il nome appunto di questo microchip che verrà impiantato secondo i desideri, diciamo, di Elon Musk, il fondatore proprio di questa startup, all'interno del cranio delle persone per poter ovviare a tutta una serie di disfunzioni cerebrali. Ma partendo con ordine, appunto, Neuralink, questa startup che è stata fondata da Elon Musk, che conosciamo già per essere padrone appunto di Tesla, di SpaceX, poi di insomma essere sostanzialmente il miliardario più ricco del mondo. Una startup che in solo pochissimi anni, più o meno 2 anni se non sbaglio, ha fatto veramente il botto. D'altronde, quando si hanno i soldi non è necessario aspettare troppo per arricchirsi ancora di più. E niente, questo nuovo prodotto della Neuralink ha ricevuto un finanziamento di ben 158 milioni di dollari, dei quali appunto 100 milioni solo da Musk, così spicciolini. Andiamo un po' a vedere di cosa si tratta esattamente. Parliamo di un dispositivo molto piccolo, e questo è il grande vanto di Elon Musk e della sua azienda, perché dispositivi del genere, che andremo appunto a scoprire di cosa si tratta, esistono già nel campo medico, ma diciamo la Neuralink è un'innovazione proprio per le dimensioni così piccole. Appunto, questo dispositivo è una appunto grande come una moneta, più o meno un paio di centimetri, a cui sono attaccati dei minuscoli elettrodi che sono capaci sia di leggere e decodificare l'attività neuronale in una persona che insomma si muove, parla o fa qualsiasi azione del vivente, proprio di un essere vivente, e può anche trasmettere informazioni da remoto, quindi selezionare le aree in cui vuole mandare l'informazione dall'esterno, e appunto inserire questa informazione nel cervello, così per parlare un po' in parole povere. Chiaramente il solito cavallo di Troia per far accettare all'opinione pubblica questo tipo di operazioni invasive, dispositivi invasivi biotecnologici all'interno dei corpi, è quella della medicina, appunto. Elon Musk sostiene che è possibile curare o comunque bypassare le aree danneggiate da traumi o disfunzioni all'interno del cervello, e quindi questo tipo di informazioni che bypassano queste aree possono permettere ad esempio ai paraplegici di tornare a camminare. Non solo, questo dispositivo, per diciamo l'accuratezza e la delicatezza con cui dovrebbe venire inserito all'interno del cranio, ha a suo aiuto, a suo sostegno nell'operazione di inserimento, un robot costruito appositamente. E il dispositivo viene inserito nel cervello in meno di un'ora, anche questo grande vanto di Elon Musk, e viene inserito facendo un foro di 8 mm all'interno del cranio, e inserendo il microchip con questi suoi microfili, così proprio nel cranio, sostituendo questo diametro. E niente, sostanzialmente viene detto che è un'operazione assolutamente a rischio zero, che non provoca nemmeno nessun tipo di emorragia, e così via, vedremo. Inoltre, cosa che piace molto, soprattutto a un certo ambiente green, il dispositivo è ricaricabile. Ricaricabile wireless, un po' come sono gli smartwatch, che ovviamente tutti noi abbiamo. No, beh, ricaricabile nel senso che da remoto. Basta che uno avvicini la testa al dispositivo che permette di ricaricare e glielo ricarica.
Magari fanno i cuscini che ti ricaricano.
Esatto, perfetto.
Mi ricordo un po', sai, quel fatto che è successo qualche migliaio di anni fa, che uno dice, mo vedrai, camminerai, alzati, cammina, e quello riprende a camminare.
Sì, ma era Elon Musk, infatti.
Ah, ecco. Magari, visto che è un fan del transumanesimo, magari è Gesù congelato e riapparso. ci siamo chiesto dove è andato quei 3 giorni lì che non si è fatto vedere.
Bisognerebbe chiederlo, è vero. Infatti, delle strampalate idee di Musk rispetto al transumanesimo e all'unione simbiotica tra uomo e macchina, ne abbiamo parlato già a questi microfoni, e se ne parla tanto anche sulle pagine dei giornali, ma fa un po' fantascienza, no? Fa un po' curiosità di questo che spara delle frasi abbastanza che non stanno né cielo né terra, però senza preoccupare, senza destare particolari indignazioni o preoccupazioni. Quando io credo invece che, insomma, se una persona con la disponibilità economica che ha lui, che ripeto è la persona oramai più ricca del mondo, punta a certi obiettivi e riesce ad esempio in 2 anni a creare una startup, a portare avanti progetti che riguardano le biotecnologie ma anche il colonialismo spaziale, insomma, magari proprio prenderlo sotto gamba non è il caso. Insomma, spero di sbagliarmi, però mi sembra che i mezzi ci siano e anche la volontà. E appunto, rispetto alla possibilità che Neuralink connetta ancora di più l'uomo alla macchina, lo stesso Musk afferma che questa tecnologia potrebbe evolversi in una sorta di interfaccia cerebrale completa che consentirebbe la simbiosi tra uomo e intelligenza artificiale. Una simbiosi con l'intelligenza artificiale è auspicabile, dato che dobbiamo imparare a stare il passo con la tecnologia. Siamo già un po' cyborg, in fondo. Quando perdiamo il telefono ci sentiamo come se avessimo perso un arto. Beh, non ha tutti i torti sull'ultima parte Elon Musk, sull'invasione così, e anche la dipendenza dalla tecnologia dell'età moderna, però la retorica del vabbè, oramai siamo già un po' cyborg, diventiamolo ancora di più, non mi sembra proprio una cosa vincente, un'affermazione vincente.
Sì, e poi va proprio lì a colpire quello che dicono, che la tecnologia ci avrebbe dato maggiore libertà, maggiore autonomia, e invece perdi il telefono e ti senti rincoglionito, non sai più neanche dove andare, che strada fare, o insomma come riuscire a contattare altre persone e così via.
E sostanzialmente Neuralink adesso ancora non lo può fare, ma in generale anche come startup l'intenzione è quella di realizzare uno strato di intelligenza artificiale proprio annesso al cervello, da cui non ci si possa separare pena, diciamo, la limitazione cosiddetta naturale, no? I limiti naturali del corpo, del cervello, e insomma anche una prestazione intellettiva carente rispetto invece agli umani potenziali. E questa integrazione permette ad esempio che il cervello si possa sincronizzare direttamente con il mondo digitale, quindi anche i pensieri, i ricordi si possano mescolare con quelli digitali, ad esempio nel momento in cui ci sorge nel pensiero una domanda nozionistica, in un articolo viene ad esempio, ho fatto l'esempio di quanto è lungo il Nilo, no? Una persona in quel momento non lo sa, ma cosa succede? La domanda viene trasferita wireless a un dispositivo dotato di intelligenza artificiale e trascorso pochissimo tempo è possibile ricevere la risposta direttamente appunto all'interno del proprio pensiero. Quindi non solo trasmissione di informazioni, ma anche decodifica e monitoraggio di quelle che sono le attività neuronali delle persone, quindi per così dire un'embrionale lettura del pensiero umano da parte della macchina. Si avvicina pian piano lo psicoreato anche qui nella realtà e niente, pensiamoci a quello che succede appunto in startup di una certa potenza come questa e soprattutto guardiamoci bene dal far proprie e dipendere da tutti quegli dispositivi che fanno diciamo da preambolo, da prodromo a questo tipo di tecnologie. Pensiamo a tutti i dispositivi indossabili che sicuramente non si connettono alle nostre reti neurali, ma si connettono ad un sacco di altre funzioni biologiche del nostro corpo e che purtroppo non consideriamo nocivi o comunque pericolosi. L'invasività della tecnologia all'interno dei corpi d'altronde deve essere per forza graduale per essere accettata e questo significa che appunto i passi successivi vedono un inserimento sempre più intimo, sempre più profondo all'interno dei corpi.
Dunque ci arrivano dei messaggini, oltretutto su Signal, proprietà di Musk, che oltretutto recentemente sta facendo il boom di iscritti anche a causa delle nuove condizioni proposte da Zuckerberg su proprietario invece di WhatsApp, che diciamo ha dato una stretta e vuole raccogliere i dati dei suoi utenti anche tramite questo servizio di chat. Comunque questo ascoltatore, ascoltatrice ci consiglia: guardatevi qualche video di Mauro Biglino sugli Elohim a proposito di Musk, non conosco né uno né l'altro.
allora torniamo appunto a parlare di Neuralink, anche perché la diciamo non è qualcosa di cui parlare da un punto di vista politico e morale per quanto riguarda le possibili ripercussioni nel futuro di che cosa significhi arrivare ad accettare una tecnologia del genere nella nostra vita, ma anche per il fatto che la presentazione di questo dispositivo da parte di Musk è stata avvenuta ad agosto a San Francisco e sono stati usati diversi maiali proprio sul palcoscenico, maiali a cui era stato impiantato proprio Neuralink come dimostrazione di che cosa potesse fare questo dispositivo. Allora, proprio rispetto a futuro cyborg e sfruttamento animale, abbiamo qui al telefono Francesca De Candia. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento, buonasera a tutti e tutte.
Eccoti, allora ti abbiamo chiamato perché appunto hai scritto un bell'articolo su veganzetta.org in cui insomma descrivevi un po' in che cosa, come si è svolta questa presentazione avvenuta ad agosto, in cui appunto ancora una volta lo sfruttamento animale si intreccia con le innovazioni tecnologiche che non hanno insomma pietà di nessuno. Se vuoi parlarci un po' di quello che è stato dimostrato.
Certo, allora intanto mi presento, io collaboro con Veganzetta e ho scritto proprio questo articolo su Neuralink, sulla sperimentazione sui maiali fatta da Musk, perché mi ha colpito anche e soprattutto dal punto di vista dell'antispecismo e dello sfruttamento animale. Vorrei, per parlare e fare un'analisi delle implicazioni di quello che è successo, introdurre il concetto di dispensiero, che è un concetto di cui si parla, visto che nell'articolo parlavo di storie di fantascienza. Il dispensiero è nominato nel libro di George Orwell, 1984, che è una visione distopica del futuro, che è una tecnica di pensiero, di controllo del pensiero, in cui si pensa vero tutto ma anche il contrario di tutto. In questo esperimento, in questa dimostrazione che è stata fatta con questi maiali, si possono trovare queste tecniche di pensiero veramente preoccupanti. Intanto in questa dimostrazione c'erano tre gabbie. In una gabbia c'era un maiale che non era stato operato. Nella seconda gabbia c'era un maiale che era stato operato, cioè gli era stato impiantato il chip e in un secondo momento gli era stato tolto. E nella gabbia 3, quella definita la più interessante, c'era Gertrude, ovvero questa maiala, in cui era stato impiantato il chip di Neuralink ed era stato lasciato lì. Allora, questo nel video, in uno dei video che sono usciti su YouTube, si parla della gabbia 1, dove era presente questo maiale senza il chip, come un modello base del maiale, come se fosse una macchina, no? E nessuno si sconvolge a sentir parlare di un animale come se fosse una macchina. In realtà la scienza, le neuroscienze soprattutto, hanno dimostrato, ma anche la biologia in generale, dimostrano che in realtà l'animale non è una macchina, ma anzi per molti aspetti, soprattutto un mammifero come il maiale, funziona psicologicamente proprio come l'essere umano. E qui si vede la prima tecnica di dispensiero del pensiero specialista, cioè la scienza ha sempre ragione, ma contemporaneamente la scienza non ha sempre ragione, ovvero la scienza ha sempre ragione, per cui noi sperimentiamo sul quello che dice la scienza è sempre vero, ma non è sempre vero, perché quando la scienza dimostra che un maiale ha un funzionamento molto simile a quello dell'uomo, no, in questo caso ecco, la scienza non ha più ragione, per cui possiamo continuare a trattare l'animale come una macchina praticamente. Questa era solo la prima gabbia. Nella seconda gabbia questo maiale era stato praticamente sottoposto a due operazioni: una trapanazione del cranio, perché è questo di cui si tratta di trapanare il cranio e inserire a contatto dell'encefalo questo chip, l'aveva subito ben due volte, una volta per metterlo, una volta per togliere questo chip. Ecco, per dimostrare cosa? Che praticamente era un'operazione che non lasciava conseguenze, perché questo maiale stava proprio bene. Ora, a parte qualche dubbio nel subire due operazioni al cervello che stesse proprio bene, sorge spontaneo, ma poi sappiamo benissimo che nella sperimentazione un caso non è statisticamente rilevante, cioè solo il caso di quel maiale lì, per dimostrare che queste sono operazioni semplici che non lasciano nessuna conseguenza, è veramente poco, anche proprio mettendosi nell'ottica della sperimentazione.
Sì, poi viene appunto questo benessere era stato dimostrato tra virgolette solo a parole da Elon Musk, che continuava a ridacchiare guardando questo maiale che grufolava, così dicendo: guardate, abbiamo impiantato questi due Neuralink, sta benissimo, super in forma, proprio ama la vita, diceva addirittura. Cioè, poi voglio dire, detto da una persona che probabilmente di maiali e di etologia non sa assolutamente nulla, ci si fida così sulla parola e sul fatto che il pubblico che era lì presente pendeva dalle labbra di lui, di fatto.
Certo, perché fondamentalmente Musk è uno che ha molti soldi.
Esatto.
E quindi nella nostra società questo significa già occupare uno status di grande prestigio solo per avere fatto, poi come li ha fatti ci interessa poco. E comunque è un caso che non è rilevante dal punto di vista statistico. Quello che mi viene che ci si dovrebbe chiedere: dove sono finiti gli altri maiali su cui hanno fatto quella sperimentazione lì?
Certo.
E che cosa gli è successo a questi maiali? Ecco, perché un caso solo non è credibile, probabilmente lì sono stati fatti diversi esperimenti di cui si è perso completamente le tracce. Secondo, anche fosse un caso solo, presentarlo come una dimostrazione che è un'operazione da niente, a parte la manipolazione, che noi non lo sappiamo se è stata, cioè mi resta strano pensare sia stata una cosa da niente, però non vale neanche dal punto di vista sperimentale un caso solo. Anche qui possiamo vedere una forma di dispensiero che è presente in tutta la sperimentazione animale, ovvero l'animale come l'uomo. Bene, quindi possiamo sperimentare sull'animale perché quello che ricaviamo dall'animale vale anche per l'uomo. Però l'animale non è come l'uomo, perché? Perché se fosse come l'uomo ci porremmo tutti i problemi etici che ci porremmo se queste sperimentazioni le facessimo sull'uomo.
E come l'uomo quando serve.
Oh, e infatti l'obiettivo del dispensiero è proprio il controllo del pensiero, ovvero tiro fuori la verità che mi fa comodo in quel momento. Mi fa comodo sperimentare sugli animali? Bene, allora sono come l'uomo se si tratta di andare a sperimentare su di loro, non sono come l'uomo se si tratta di pormi dei problemi etici che mi porrei ovviamente se dovessi fare quello che nei laboratori di sperimentazione si fa agli animali se si dovessero fare sull'uomo. E questo è un grosso tema, secondo me, che emerge da questo spettacolo agghiacciante. La terza gabbia è la gabbia appunto di Gertrude. Gertrude che viene ridicolizzata, ma perché viene violentata fin nel suo interno, nel senso che Neuralink mostra tutti i grafici praticamente dei suoi movimenti articolari mentre mangia. Gli viene dato apposta da mangiare come se fosse un pupazzetto addestrato per far divertire il pubblico, per far vedere tutti i suoi funzionamenti. Allora, sul ridicolo degli animali, la spettacolarizzazione dell'animale, purtroppo siamo addestrati da anni e anni di circo, di zoo, ma anche di feste cittadine basate sullo sfruttamento animale. E quindi siamo proprio abituati tanto da non riuscire neanche a porci il problema di quanto dolore questo provochi all'animale. Inoltre, a me personalmente mi colpisce il fatto che a questo animale è stato dato un nome, perché è stata chiamata Gertrude. E anche qui vediamo un meccanismo di dispensiero, perché se io do un nome all'animale vuol dire lo considero un soggetto, una persona, gli do una personalità. Noi affidiamo un nome a ciò che ha un'anima, a ciò che ha una psiche, una personalità. Però contemporaneamente l'animale non è un soggetto, perché se fosse un soggetto a Gertrude non sarebbe stato fatto quello che è stato fatto, insomma, ecco, né l'impianto di Neuralink né il ridicolo di esporla così al pubblico divertimento.
Esatto, rispetto proprio alla derisione, penso che sia, vabbè, un aspetto che viene fuori tantissimo dal vedere quella dimostrazione, ed è una delle cose più anche irritanti, ma sì, penso che sia interessante proprio per far vedere come questa derisione nasce dal fatto che esista una discordanza, un contrasto netto tra quello che viene considerato sofisticato, avanzato, evoluto, sviluppato, come può essere la persona di Elon Musk è il prodotto, diciamo, fisico di Neuralink, della sua startup, e invece la naturalità così goffa, no, di un animale che per eccellenza viene anche considerato così un po' così.
E infatti il maiale purtroppo viene considerato, cioè, come un animale
inferiore,
un livello
così
inferiore, sì, molto basso,
sì,
e infatti è questo contrasto tra il genio visionario di Musk e l'animalità goffa inferiore del maiale è molto, secondo me, è stato scelto apposta il maiale per fare questa sperimentazione. In realtà i maiali sono estremamente sensibili ed estremamente intelligenti. Anche qui la scienza lo ha dimostrato, ma come dicevo prima, la scienza ha sempre ragione, ma solo quando fa comodo,
sì,
ha ragione. Quando non fa comodo, ragione non ce l'ha, e si torna alla visione del maiale inferiore,
ignaro, così, che non sa cosa succede,
sì.
E poi anche, insomma, questo contrasto è accentuato, ma solo per il fatto di elevare di fatto l'essere umano a, sì, livello superiore, appunto, far vedere, sì, come ci siamo finalmente distaccati da quella animalità così rozza e gretta, sì, che, sì, invece possiede il maiale, no?
Certo, è proprio un contrasto che eleva la figura di Elon Musk stessa, no? In un'autocelebrazione, esatto, di superiorità, di intelligenza superiore, che è stata capace di partorire un simile marchingegno. Ovviamente si può parlare anche delle vere ragioni di Musk. Le vere ragioni di Musk, fondamentalmente, cioè la vera ragione per cui Musk si preoccupa di potenziare le capacità cerebrali dell'uomo, non è tanto di bypassare zone danneggiate da varie patologie, come può essere l'Alzheimer o una paraplegia, come ci viene propinato. In realtà Musk l'ha detto, lui è preoccupato per questa ricerca sull'intelligenza artificiale, che l'uomo poi creerà qualcosa e funziona meglio della sua intelligenza stessa, mm-hmm, perché l'uomo in fondo non è altro che un animale senza l'intervento salvifico di Elon Musk. Quindi invece di dire mettiamo un freno a certe sperimentazioni sull'intelligenza artificiale, mettiamoci un limite, una misura sana, di dire oltre qui non è morale andare e non ci si va, lui preferisce intervenire sul cervello umano per aggiornarlo rispetto alla macchina.
Sì, e correre, ecco, dietro alla tecnologia come essere umano
dietro
da potenziare.
Ora, se questa intelligenza, il maiale ci batte notevolmente in quanto a intelligenza, perché un maiale non si sognerebbe mai di stravolgere la propria natura, è l'uomo che gliela stravolta, che esclude la natura, lei non l'avrebbe mai fatto, ecco.
Senti, volevo tornare sulla questione invece che avevi già accennato, sì, dell'esposizione dei corpi, no? Abbiamo detto, da un punto di vista tradizionale è un'attività, una pratica che abbiamo già visto e rivisto da sempre, purtroppo, sì, nelle gabbie dei circhi, degli zoo, per a scopi, sì, ludici, però questa, sì, circoscriveva ad un'estetica esteriore dell'animale, un'osservazione esteriore, per quanto orribile, deprecabile, però esteriore. In questo caso in realtà si fa un po' un passaggio, un livello superiore, perché scrutare all'interno dell'animale, nelle sue parti più intime, quindi gli impulsi del sistema nervoso, significa scrutarne proprio, appunto, l'intimità del pensiero, e quindi se già diciamo all'interno delle strutture di sfruttamento animale, di esposizione dei corpi come i circhi e gli zoo, era difficilissimo poter sottrarsi agli sguardi del pubblico spettatore, che ricordiamo la necessità di sottrarsi allo sguardo è assolutamente innata e necessaria, appunto come necessità per tutti gli esseri viventi, e all'interno di queste strutture era impossibilitata proprio il fatto di una architettura particolare delle gabbie. In questo caso la possibilità di fuga o di nascondersi all'occhio scrutatore è assolutamente impossibile, perché diciamo l'invasione dello sguardo entra proprio all'interno del sistema nervoso. Che cosa si può dire su questo?
Che è la massima violenza che si può fare a un essere vivente, quello di entrargli dall'interno e non lasciargli la libertà interna, perché ci sono stati dei grandi personaggi come Mandela stesso, che è stato imprigionato per anni e anni e anni, ma lui diceva: io dentro ero libero. Gertrude non è più libera neanche dentro di essere quella che è, perché ormai c'è un occhio che la va a guardare anche dentro. Questa è la violenza peggiore che si può fare a un essere vivente, e non dico antispecisticamente, parlo di esseri viventi, di persone umane e non umane. È la peggiore violenza togliergli anche l'intimità di pensiero.
Inoltre,
è una forma di controllo di pensiero totale.
Inoltre credo che quello che veniva fatto vedere nella dimostrazione, quindi l'esposizione grafica degli impulsi del cervello appunto di Gertrude, porti un po' a avvallare ancora di più quella retorica, quella teoria secondo cui l'essere umano è solamente una serie di impulsi elettrici assolutamente decostruibile nelle sue parti come dei pezzi di una macchina, e niente più di questo. Insomma, questo è un pensiero che secondo me è abbastanza pericoloso, perché toglie valore a qualsiasi forma di essere vivente, umano compreso, se siamo semplicemente delle macchine da cui si può leggere l'impulso, come puoi leggere, non lo so, l'andamento del gas di scarico di una macchina, per dire. È assolutamente
Io ti dico, la visione dell'animale come macchina è vecchissima. Il problema è che l'essere umano non capisce che quello che fa l'animale poi lo fa a se stesso. Cioè, leggere l'animale come macchina, non voler uscire da questa visione cartesiana dell'animale come macchina, come insieme di automatismi, comporta poi trasferire questa visione sull'uomo anche.
Certo.
Quindi non concedere all'animale un'anima, alla fine non concederla neanche a noi. Finché l'essere umano non capisce questo, non se ne esce da questo.
Abbiamo un piccolo problema tecnico, proviamo subito a ristabilire il contatto. Eccoci, allora, forse siamo ritornati in linea con Francesca?
Sì, sì.
Perfetto.
Dove siamo arrivati? Continuavo a parlare, me ne ero accorta.
Stavamo parlando del fatto che gli esperimenti o comunque le idee che vengono sperimentate sugli animali non umani hanno delle ripercussioni inevitabili e anche gravi su poi successivamente anche gli esseri umani.
Sì, perché il concetto era questo: finché l'essere umano si illude di poter vedere un animale come una macchina e l'essere umano no, è un'illusione.
Certo.
In realtà, come vediamo l'animale, poi inconsciamente vediamo noi stessi, perché noi stessi facciamo parte della stessa natura animale, ovviamente con le nostre caratteristiche specie specifiche, cioè questo cervellone più sviluppato, eccetera, eccetera. Però la nostra è una natura fondamentalmente vivente come quella degli altri animali. Allora, finché noi vediamo gli animali come macchine senza anima, fondamentalmente questa visione ce l'avremo anche su di noi. Quindi se io vedo il maiale come un insieme di impulsi elettrici, vedo anche l'essere umano come un insieme di impulsi elettrici su cui posso andare a intervenire. Ecco, ricordiamoci che Neuralink non è fatta per i maiali, è fatta per le persone.
Sì.
I maiali sono solo un passaggio.
Sì, e questa idea di umano come macchina talmente interiorizzata da non avere, da rendere in alcuni esseri umani veramente poco rispettosi anche di se stessi, tant'è che alcuni hanno già pensato di offrirsi come cavie volontarie la sperimentazione.
Sì, infatti è un'idea che abbiamo anche di noi, non c'è niente da fare, perché la fisiologia, l'anatomia hanno dimostrato che i funzionamenti fisiologici di base sono gli stessi. Allora, o cominciamo a pensare anche all'animale non umano come un essere soggetto, con una soggettività, con una mente, con un'anima, con un pensiero diverso dalla nostra forse, ma pur sempre presente, o continueremo anche su questa strada nei nostri confronti. Appunto, c'è già gente che ha alzato la mano dicendo: voglio far parte di questo bel gioco.
Sì. Un altro aspetto importante di cui volevo parlare è la questione della prevedibilità delle azioni dei soggetti in cui Neuralink viene innestato. Infatti c'è, come avevi anche accennato, un maiale che appunto aveva due Neuralink impiantati nel cranio, è stato fatto camminare su questo tapirulan e contemporaneamente venivano monitorati i movimenti delle sue giunture muscolari, comparandoli proprio in diretta live con quelli che Neuralink propone come movimenti predicibili di queste giunture. Quindi uno dei non detti, o anche a volte detti ma in questo caso un po' sottili, è la questione di prevedere come agirà il soggetto, appunto umano o meno, che ha inserito all'interno del cranio un dispositivo come Neuralink. Sappiamo comunque che, al di là di così speculazioni un po' che qualcuno potrebbe considerare fantascientifiche, ma tanto non lo sono, rispetto a una conseguenza del genere sulla società umana, no? Quindi di prevedibilità totale dei comportamenti proprio a partire dalle nostre funzioni neurali, penso che possa essere anche qualcosa di applicabile all'interno degli allevamenti stessi. Sappiamo che la zootecnia oramai è altamente tecnologizzata, automatizzata, soprattutto nelle grandi industrie, anche a livello del più piccolo movimento. Questo potrebbe essere un incentivo a andare ancora di più su questa strada, a percorrerla ancora di più e anche più velocemente.
Purtroppo sì, secondo me, perché non, in queste innovazioni tecnologiche non c'è nessuno spazio, ripeto, per la morale, per i valori e per l'etica, non c'è nessuno spazio, c'è solo un discorso puramente economico, di ottimizzazione della produzione, e un discorso di delirio di onnipotenza, mi viene da dire, della mente umana, che deve sempre partorire cose che i maiali non partorirebbero mai, meno male, dico io. Però ci sta anche, per tutti i discorsi che ho fatto, che non c'è questa verità e il contrario della verità che viene applicata a piacimento. L'animale non è considerato, è come l'uomo, ma non è come l'uomo, non viene considerato paritario in diritti e dignità all'essere umano. Per cui se applicare questo tipo di chip può portare a un'ottimizzazione della produzione zootecnica, non ci sarà niente che impedirà il farsi di questa cosa, niente, nessuna considerazione da parte, cioè chi accetta di allevare intensivamente un animale, figuriamoci se ci fa il problema, se si fa il problema di introdurre un chip nel cervello che ottimizzi questa produzione. Quindi sicuramente questo, non ci sarebbe niente che vieta questo tipo di utilizzo in campo animale. Il campo umano ovviamente se ci, si, cioè, ci dovrebbe agghiacciare questa cosa, no? Di avere questo chip che predice e controlla le nostre azioni e quindi i nostri comportamenti. Però a quanto pare non ci agghiaccia abbastanza, ecco.
Sì, sono d'accordo. Qualcuno degli ascoltatori dice che è d'accordo, per me è ancora peggio perché è puro utilitarismo bieco e meschino, grazie. Beh, siamo sicuramente d'accordo, tanto più che c'è dietro appunto questa spettacolarizzazione di questa presentazione agghiacciante, poi postata su YouTube, insomma, proprio tutta una serie di pubblicità sì, con sfruttamento animale annesso.
Sì, e a cui siamo purtroppo abituati da anni e anni di circhi, di spettacoli con animali, non ci troviamo. Infatti sta passando abbastanza un po' troppo sottotono questa notizia, proprio perché siamo talmente ormai assuefatti, no? Sia allo sfruttamento animale, sia all'utilizzo dell'animale in campo ludico e ridicolizzante, sia a queste innovazioni tecnologiche sempre più spinte, di cui non ci chiediamo neanche più il perché vengono fatte, ecco.
Sì, inoltre appunto Elon Musk anche con Tesla e altre sue innovazioni tenta anche un po' di sciacquarsi la coscienza facendo ad esempio alcune le sue macchine anche con l'opzione senza avere la pelle all'interno dei sedili, oppure anche appunto continuava a cercare di rassicurare il pubblico sul fatto che questi maiali stessero benissimo. Cioè, c'è probabilmente un senso un po' di coda di paglia, come si dice, anche da parte sua, però evidentemente non viene percepito come una colpa da parte di chi lo vede, di chi lo ascolta e lo segue.
Ma sicuramente i movimenti animalisti, i movimenti antispecisti e veganisti stanno crescendo, quindi sempre un'occhiatina bisogna dargli per tenerli buoni, no? Quindi tutti più o meno ora, se vogliono emergere con qualcosa del genere, ci devono stare attenti. Il problema è l'assuefazione della gran parte di noi a questo tipo di situazioni, che ci impedisce di indignarci e, se non altro, di preoccuparci per quello che sarà il nostro futuro, o il futuro che lasceremo alle nuove generazioni, insomma, ecco.
Esatto, ci arriva un altro messaggio, dice: concordo, l'odiosa visione cartesiana della vita, nei mercati e nei negozi il commercio di organi animali come questi fossero ingredienti per il nostro uso e consumo, l'oggetto vita diventa lo stesso uomo schiavo della sua mercificazione. Un abbraccio a tutti e tutte.
Eh sì, è proprio così, e tra l'altro questa pandemia ci doveva insegnare alcune cose, perché come sappiamo è di origine zoonotica, è legata a certe abitudini, parlo dei wet market che stanno in Cina, e c'è che viene da lì questo coronavirus. E invece questi tipi di riflessione purtroppo non sono stati fatti, per cui si prevede, una volta passata la pandemia, trovato il vaccino, si comincerà da capo, come se niente fosse stato e niente fosse successo. Questo testimonia il livello di assuefazione a questo pensiero specista a cui ormai ce lo trasciniamo da sempre, quanto ci ha assuefatto e che non riusciamo neanche più a renderci conto di come stanno le cose in realtà. Ecco.
È vero, è vero. Va bene, senti, se non hai altro da aggiungere, io direi che possiamo salutarci.
Ok, grazie.
E ti ringrazio molto.
Grazie di avermi dato la possibilità di parlare di questo argomento, sono stata molto contenta di poterlo fare, ecco.
Bene, siamo grazie. Contenti anche noi, grazie mille, a presto.
A presto,
ciao.
Ciao, ciao.
andiamo a riprendere un messaggio che ci è arrivato poco fa, che ci dice il dispositivo, naturalmente riferendosi a Neuralink, viene inserito nell'airbag delle auto Tesla, così se ti schianti in auto e resti paralitico potrai sempre vedere le tue puntate preferite su Netflix.
Geniale.
Ma non è vero, non è vero, perché non rimani più paralitico chiaramente se ce l'hai.
Come sei indietro.
Lo fa apposta.